America.
A Come America, martedì 9 dicembre. Buongiorno da Roberto Festa. E buongiorno a Fabrizio Tonello.
Buongiorno.
Allora, anche oggi restiamo insieme per una ventina di minuti circa per approfondire le notizie dagli Stati Uniti. Allora, Fabrizio, partiamo subito con il report pubblicato dalla Casa Bianca venerdì, un documento con cui ogni anno la Casa Bianca illustra le strategie della sicurezza nazionale statunitense e che quest'anno ha fatto sensazione in particolare per i giudizi contenuti sull'Europa. Con un linguaggio che rimanda alle teorie della grande sostituzione, il report dice che l'apertura agli stranieri ha minato le identità nazionali e reso l'Europa irriconoscibile. Di qui l'intenzione americana di aiutare l'Europa a correggere la sua attuale traiettoria, di cui appunto anche la volontà di sostenere quei partiti da Reform UK a Alternative for Deutschland che si battono per difendere le identità e i confini. Nel documento c'è anche un attacco durissimo alla soffocante regolamentazione dei corpi transnazionali europei che distruggono la libertà e il free speech. Da notare tra l'altro che questo documento esce proprio uscito venerdì, cioè il giorno in cui l'Unione Europea ha imposto 140 milioni di dollari di multa a X per aver violato le leggi sulla trasparenza. Comunque Fabrizio, allora, mi interesserebbero insomma chiederti in particolare due cose. Anzitutto allargare la questione sull'Europa. Allora, Trump, J.D. Vance, insomma i collaboratori di questa amministrazione, i membri di questa amministrazione non hanno mai mostrato particolare simpatia per l'Europa. Alla conferenza di Monaco, lo ricordo, il vicepresidente J.D. Vance sferrò un attacco molto duro, no, ai governi europei, mise in dubbio la loro fedeltà agli ideali democratici e più volte in questi mesi Trump ha attaccato le politiche commerciali, le politiche militari europee. Le affermazioni di questo report però mi sembrano qualcosa di diverso, cioè c'è da un lato questo pensiero fortemente reazionario che vede nell'Europa non più un'alleata ma diciamo un modello da mettere in discussione. C'è però anche, mi sembra, il dato che insomma almeno una parte diciamo della classe dirigente americana è pronta ad abbandonare il sistema internazionale che ha governato il mondo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e in questo senso quindi l'Europa, come dire, è un elemento importante. Ecco, tu cosa ne dici?
Facciamo un passo indietro. Gli Stati Uniti si sono costituiti come nazione con una lotta anticoloniale che partiva dal rifiuto dell'identità inglese e in quel caso europea. Non solo, ma gli Stati Uniti fin dalla fondazione hanno tenuto a sottolineare la loro eccezionalità, il loro essere diversi dall'Europa. E giusto per rimettere qualche mattoncino al suo posto, quando è scoppiata la Prima Guerra Mondiale nel 1914, praticamente nessun americano voleva avere nulla a che fare con una guerra europea. L'intervento americano arrivò soltanto nel 1917. Da un lato per difendere i crediti concessi all'Inghilterra per sostenersi nei primi 3 anni di guerra e dall'altro per una serie di incidenti come l'affondamento del transatlantico Lusitania e altri, cioè la questione della guerra sottomarina che i tedeschi lanciavano contro l'Inghilterra e che danneggiava anche gli interessi americani. Quanto alla seconda guerra mondiale, è scoppiata nel 1939 e forse gli Stati Uniti non sarebbero mai entrati in guerra se il Giappone non li avesse attaccati proprio il 7 dicembre del 1941, quindi 2 anni e mezzo dopo. Il rapporto stretto con l'Europa si è stabilito in funzione antirussa dal 1945 In poi, quando Churchill disse una cortina di ferro è scesa sull'Europa fra Stettino e Trieste, in realtà la cortina di ferro era, come dire, un modo per stabilire delle sfere di influenza in cui tutto ciò che avveniva a ovest di Trieste, appunto, era da considerare di interesse americano. Sappiamo che gli Stati Uniti hanno mantenuto poi decine di migliaia di truppe per 70 anni. Ora questa fase sembra essere finita, ma gli Stati Uniti dell'amministrazione Trump, come dire, da un certo punto di vista esprimono una tendenza di lungo periodo della politica americana, una tendenza che le classi dirigenti europee si rifiutano assolutamente di prendere in considerazione, addirittura anche di guardare in faccia.
Allora, l'altra questione che emerge da questo documento è quella del ruolo complessivo, diciamo, globale degli Stati Uniti. C'è l'abbandono di una visione dell'America garante, diciamo, della democrazia nel mondo, per non dire dell'America esportatrice, no, di democrazia nel mondo. Anche in quella visione, ovviamente, i moventi economici c'erano, ma in qualche modo erano accompagnati, diciamo, da una visione anche politica in cui il modello economico americano si completava anche in una certa idea di democrazia. Qui invece resta soprattutto, mi sembra, l'idea di un'America che fa affari a prescindere da chi è il partner con cui fare affari. Questo, insomma, anche sempre c'è quella frase nei confronti dei record democratici, no, delle monarchie del Golfo, ma ci sono anche, c'è l'accenno ai paesi dell'America Latina che devono piegarsi agli interessi delle aziende americane, l'importanza di Taiwan, no, che si riduce soprattutto ai semiconduttori e alle rotte marittime. Allora, pare ovviamente una visione che evita certe avventure disastrose del passato, vedi Iraq e Afghanistan. Non è però anche una visione che rischia, secondo te, di essere altrettanto conflittuale e pericolosa di quella esportatrice di democrazia?
Ma intanto di democrazia ne è sempre stata esportata molto poca, sono stati
No, però è quello che
esportati,
dicevano loro. Ecco,
sì,
è
sono
certo.
stati esportati regimi che i popoli in questione assolutamente non volevano, come si è visto in Afghanistan e in molti altri paesi. Ma il fare affari ovunque corrisponde naturalmente allo spirito, all'anima di affarista di Trump. Però è anche vero che gli Stati Uniti devono in qualche modo risolvere il problema di un debito di fantastiliardi e di una deindustrializzazione che è difficile da invertire. Cioè, la politica dei dazi di Trump in realtà ha una sua logica, è una logica sbagliata, ma ha una logica che è costringere gli altri paesi a investire negli Stati Uniti in modo da reindustrializzare gli Stati Uniti invertendo una tendenza trentennale. Solo che questo non è materialmente possibile per il semplice fatto che l'industria degli anni 70 e 80 non può tornare. Adesso sono altre le industrie che occupano molto meno persone, salvo l'intelligenza artificiale che è una bolla che prima o poi scoppierà, e poi siamo nell'era di un'economia dei servizi. E quindi
Anche
non
perché,
è che
scusa
si
se ti interrompo, notizia mi pare di oggi, no? Che il surplus commerciale della Cina ha sorpassato i 1.000 miliardi di dollari per la prima volta.
Sì, ma certo, cioè
Quindi voglio
la
dire, non è che
Cina.
queste politiche commerciali poi abbiano, come dire, funzionato, no?
No, ma la Cina è stata nominata dagli Stati Uniti fabbrica del mondo 30 anni fa. Non è che adesso in 12 mesi questa realtà si può invertire. I pannelli solari o le macchine elettriche fatte in Cina costano la metà di quello che può essere possibile negli Stati Uniti o in Europa. Cioè, quando una fase di industrializzazione prosegue a lungo con politiche coerenti e con una formazione del personale necessario, cioè la Cina fa 1 milione di ingegneri l'anno, di nuovi ingegneri. Se si vuole fare concorrenza alla Cina, bisogna fare 1 milione di ingegneri l'anno, cosa che non si fa né in Europa né negli Stati Uniti.
Allora, senti, Fabrizio, cambiamo tema e parliamo di Bitcoin, no? Perché proprio in tema, diciamo, di criptovaluta stanno succedendo diverse cose interessanti. Allora, il valore del Bitcoin è sceso a $86.000 da un picco di $126.000 il 6 di ottobre. In poche settimane, quindi, ha perso oltre il 32%. Potrà, dicono gli esperti, gli analisti, recuperare qualcosa, ma è proprio questa straordinaria oscillazione a rappresentare, secondo alcuni, uno dei maggiori problemi proprio di sistema delle criptovalute. L'altro meccanismo che appunto si afferma rischioso si chiama crypto leverage, cioè con sofisticati contratti in criptovaluta gli investitori sarebbero in grado di piazzare scommesse in quantità enormi. Allora, secondo te, Fabrizio, potrebbe replicarsi quanto avvenuto nei primi anni 2000 con i derivati finanziari, no? Che poi portarono alla crisi sistemica del 2008?
Sì, naturalmente le criptovalute sono cripto, cioè sono nascoste perché non esistono da nessuna parte se non nella fantasia di chi le emette e di chi le compra. Il Bitcoin è un sistema di come dire, scambi informatici creato a suo tempo con un meccanismo interessante, ma che non ha i requisiti di qualsiasi moneta si basa su qualcosa, sulle riserve d'oro di Fort Knox oppure quelle della Banca d'Italia o della Bank of China. Quindi tutte le criptovalute sono un sistema, come dire, assolutamente a rischio proprio in quanto non sostenute da asset tangibili. Infatti, se non sbaglio, le due criptovalute create da Donald e da Melania sono calate del 95% rispetto al momento dell'emissione.
Ecco, quindi comunque ci sono, mi sembrava, anche dei temi Wall Street in allerta, no? Raccontavano molti giornali nei giorni scorsi. C'è questa nomina potenziale di Kevin Hassett a presidente della Fed da parte di Trump, che sta suscitando da un lato appunto allarmi e dall'altro entusiasmo. Quindi, insomma, diciamo, comunque è un momento di particolare tensione in questo momento appunto nei mercati finanziari.
Sì, ma c'è anche la questione della bolla dell'intelligenza artificiale, cioè l'intelligenza artificiale sarà pure una bellissima cosa, ma per il momento nessuno ha trovato il modo di fare dei soldi veri, o meglio dei soldi che corrispondano agli enormi investimenti fatti fino adesso, agli enormi investimenti che devono arrivare in futuro e soprattutto alla difficoltà di creare dei prodotti monetizzabili, ovvero una cosa che sia sufficientemente diffusa e sufficientemente a pagamento per ripagare gli investimenti straordinari che sono in corso. In realtà, in questo momento, è Nvidia, dall'alto della sua valutazione di borsa di 5.000 miliardi di dollari, che presta soldi a varie aziende dell'intelligenza artificiale, le quali comprano poi i chip Nvidia in un gorgo circolare che non si sa bene dove può andare a finire, cioè prima o poi. Questa è un'opinione molto diffusa fra gli esperti: il 90% delle start-up legate all'intelligenza artificiale farà bancarotta e resterà un piccolissimo gruppo probabilmente dominato da Nvidia, però non lo sappiamo.
Allora, terza questione della trasmissione di oggi. Alcuni giorni fa la Corte Suprema degli Stati Uniti ha accettato di considerare l'ordine esecutivo di Trump sulla cittadinanza, firmato da Trump appunto il 20 gennaio, era il primo giorno della sua amministrazione, secondo cui appunto a chi nasce negli Stati Uniti da migranti illegali o da persone che si trovano, diciamo, nel paese solo temporaneamente, non può essere garantita, concessa la cittadinanza. L'ordine di Trump ha ribaltato l'interpretazione che per più di 125 anni è stata data, no, del 14 emendamento che conferisce la cittadinanza a chiunque nasca sul suolo americano, con l'eccezione dei figli dei diplomatici e di coloro che sono nati da una eventuale forza di occupazione straniera. Allora, l'amministrazione Trump ora sostiene che il 14° emendamento fu adottato solo ed esclusivamente per concedere la cittadinanza agli schiavi appena liberati e ai loro figli, e non appunto ai figli degli stranieri che si trovano illegalmente o temporaneamente negli Stati Uniti. È nato una, insomma, sono nate una serie di diatribe legali. Le corti inferiori, diciamo, proprio sulla base del 14° emendamento, hanno in genere riaffermato la cittadinanza per nascita e dato torto all'amministrazione Trump. Allora, il caso è arrivato venerdì alla Corte Suprema, che ha appunto deciso di ascolterà gli argomenti delle parti in primavera e emetterà la sua sentenza a inizio estate. C'è molta attesa per la sentenza. I giudici conservatori potrebbero, per esempio, appellarsi a tre parole del 14° emendamento, under the jurisdiction, cioè sostenere i figli degli illegali non sono soggetti alla giurisdizione degli Stati Uniti, ma a quella appunto dei paesi di origine dei genitori. Comunque, allora, questa e altre decisioni, c'è stata per esempio la sentenza sempre venerdì che dà il via libera al ridisegno dei collegi elettorali approvato dai repubblicani del Texas, queste altre sentenze sembrano andare in direzione, diciamo, delle richieste di Trump. Tra l'altro, una cosa interessante, la Corte Suprema pare ribaltare uno dei principi che hanno guidato per anni la dottrina legale statunitense, cioè lo stare decisis, il rispetto che a meno di clamorosi errori le corti devono alle decisioni del passato. I giudici conservatori sono fautori di un originalismo, no? Che punta a interpretare la Costituzione sulla base del suo ragionevole significato originario. Allora, mi sembra, Fabrizio, che nei fatti questa visione che assolutizza, cristallizza l'America in un suo presente passato, stia dando mano libera alla svolta reazionaria impressa dall'amministrazione Trump. Allora, è prevedibile che i sei giudici conservatori, soprattutto perché ci sono poi le tre liberal, però è prevedibile che i sei giudici conservatori vadano avanti in questa strategia, diciamo, in qualche modo di appoggio chiaro a Trump.
Nulla è prevedibile con la Corte Suprema attuale, però sicuramente fin qui hanno mostrato di voler lasciare a Trump tutto quello che vuol fare e di considerare, per esempio, il Congresso una inutile appendice del potere presidenziale. In questo caso le argomentazioni dell'amministrazione sono particolarmente risibili, perché l'espressione under the jurisdiction of the United States vuol dire chiunque si trovi fisicamente nel territorio degli Stati Uniti. Se io e te andiamo a New York, siamo under the jurisdiction degli Stati Uniti e infatti ci arrestano se saltiamo i tornelli della metropolitana. Quindi le argomentazioni giuridiche sono risibili. Poi la volontà politica della Corte può fare la differenza, però ho l'impressione che la Corte si stia concentrando su altre questioni più sostanziali che allargano i poteri presidenziali. Quindi questa è una questione puramente ideologica e le cose potrebbero anche andare diversamente.
A meno che, appunto, e poi concludiamo, tipo John Paul Stevens, no? Il giudice che fu nominato da Bush padre e sembrava un conservatore, invece risultò il giudice più liberal della Corte Suprema. Magari, non so, Amy Coney Barrett potrebbe, come dire, spostarsi da posizioni appunto apparentemente conservatrici ad altre invece non così conservatrici. Cosa ne pensi?
Sì, ma non basterebbe. Bisogna anche arruolare uno dei maschi che invece sono molto più coerenti e determinati.
A come America.
Siamo arrivati alla fine della puntata di oggi. Ciao e come sempre grazie a Fabrizio Tonello.
Arrivederci.
Un saluto da Roberto Festa, era A come America del 9 dicembre.